Storie libere presenta
Slow Foot, conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini.
Il 29 giugno 1950, allo stadio Raimundo Sampaio di Belo Horizonte, in Brasile, avviene una delle più grandi sorprese della storia del calcio. È merito di una banda di senza speranza, come li aveva definiti un giornale britannico in maniera sprezzante prima di quella partita. È un incontro valido per i mondiali di calcio, per la fase finale. Per la fase finale, da una parte c'è l'Inghilterra, ci sono i maestri del calcio che arrivano da favoriti. In Brasile partecipano per la prima volta a una fase finale di un mondiale, dall'altra c'è una squadra statunitense raccattata, rammendata in maniera avventurosa, che schiera diversi giocatori non statunitensi, che però alla fine nessun professionista, c'è un lavapiatti, uno studente, un postino, un autista di carri funebri. Si sono ritrovati pochi giorni prima, hanno giocato qualche partita e incontrano i maestri, dovrebbe essere una goleada, invece va a finire in maniera diversa. Gigi, penso che ti faccia piacere ricordare il miracolo di Belo Horizonte.
Guarda, io dico grande Nicola, perché davvero queste rievocazioni, cioè il ripasso della storia del calcio, del perché attraverso queste tappe storiche, epocali, il calcio è diventato quello che è nel tessuto popolare e culturale dei popoli, è la spiegazione migliore del perché oggi ancora ci becchiamo la sbobba quotidiana, che per carità adesso è dovuta all'emergenza spaventosa di quest'anno, che sappiamo in ragione, in termini di calendario, di calura, di follia di giocare in questo momento il campionato. Però ecco, la passione si spiega attraverso queste tappe memorabili che ci sono state nella storia, in questo caso 70 anni fa.
Esattamente 70 anni fa, il mondiale che poi ricorderemo anche per altri passaggi epocali. Insomma, gli Stati Uniti erano una squadra improbabile. L'Inghilterra era arrivata con grandi aspettative, aveva una squadra di primo piano, tutti professionisti di primo ordine, c'erano i vari Mortensen, poi Alf Ramsey, fra i più conosciuti.
E quel giorno, ti interrompo un istante per dirti che quel giorno, dunque, intanto questo l'ho letto su un libro francese magnifico che ho trovato a Parigi un paio d'anni fa. Intanto gli inglesi erano assicurati per 3 milioni di dollari, le loro gambe erano assicurate per 3 milioni di dollari, stiamo parlando del 50, e quindi o di sterline, adesso no. Non stiamo a sottilizzare, insomma, stiamo sempre parlando di qualcosa di improponibile. E per quei tempi, e gli altri, tu hai detto che era una squadra improbabile, ma insomma erano una cozzaglia di basnadieri che certamente in epoca di Trump non avrebbero passato i muri che Trump avrebbe voluto erigere, no? Perché di statunitensi con i papier in ordine, come dice sto libro francese, erano in tre, tutti gli altri erano più o meno naturalizzati per la circostanza, tanto è vero che la FIFA alla fine fece un'inchiesta, ma come tutte le inchieste della FIFA, già all'epoca, poi alla fine restò, non ebbe una fine. E d'altra parte è come se oggi io e te e qualche altro amico, ovviamente di un'altra età, perlomeno parlo della mia, decidessimo che mettiamo su una squadra e che andiamo a sfidare l'Inghilterra. L'Inghilterra quel giorno c'ha Stanley Matthews in tribuna.
Per farlo riposare,
ma direi giustamente. E quello che lo sostituisce alla fine della partita, cioè con gli occhi sbarrati, eccetera, esce dal campo e qualcuno gli chiede, ma non certamente un intervistatore, perché loro non usavano, ma insomma comunque si raccoglie una sua confidenza, e lui dice: ma è tutto così ridicolo, ma non si potrebbe rigiocare domani? Dice, no, perché tutto era stata una follia tale che, che non si poteva immaginare. Poi la follia non l'abbiamo ancora detta, ma la follia è che una partita in cui gli inglesi pensavano, ma tutto il mondo pensava, che l'Inghilterra sarebbe andata in doppia cifra, ovviamente a zero, la partita finisce 1-0 per i cosiddetti Stati Uniti, ed è la più grande, il più grande shock comunque della storia del calcio. Perché se pensi che era il terzo mondiale della storia, era il quarto mondiale della storia, 30, 34 e 38, l'Inghilterra non è che non è stata invitata, no, l'Inghilterra non ha giocato, non si è iscritta per superiority complex, come scriveva Brera nella sua storia del calcio italiano, no? Nella sua storia del calcio mondiale, non italiano in questo caso. Perché? Perché si ritenevano i maestri e quindi superiori ad ogni tipo di manifestazione in cui confrontarsi. Loro accettavano di giocare delle singole partite, eccetera, ma non potevano partecipare a ste robe perché loro erano troppo più forti. La prima volta che mettono il naso fuori, beccano dai dopolavoristi, in teoria americani, in teoria degli Stati Uniti.
La formazione degli Stati Uniti sembra un romanzo degli anni 40, degli anni 50. Solo i nomi sono molto evocativi: Frank Bordy, Harry Keough, Joe Maca, Ed McLinney, che era uno scozzese, Charlie Colombo, Walter Barr, Gino Pariani, John Souza, Ed Souza, Frank Wallace e Joe Gettien, che sarà poi l'autore del gol decisivo, sì. Allenati da uno scozzese che si chiamava William Jeffrey. Loro arrivarono con l'obiettivo iniziale di prenderne il meno possibile. Sì. Nel 2009 il New York Times, dopo i sorteggi del Mondiale del 2010, quando gli Stati Uniti e l'Inghilterra capitarono nello stesso girone, decise di per fare una specie di riparazione, perché all'epoca, poi magari ne parleremo, sicuramente ne parleremo, però il New York Times non diede la notizia di questa impresa il giorno dopo. E però nel 2009 andò a cercare i quattro all'epoca che ancora vivevano, che adesso non vivono più, e quindi nel raccontare, nell'intervistare questi quattro superstiti, uno dei quattro racconta che il loro obiettivo era finire la partita con uno scarto di non più di 5 gol, che consideravano lo scarto più dignitoso possibile. Certo. Invece le cose presero un'altra piega, anche con l'aiuto del pubblico di Belo Horizonte, che chiaramente era tutto pro Stati Uniti, sia perché si tifa sempre per i più deboli, sia perché insomma per le ambizioni brasiliane, insomma, che l'Inghilterra non vincesse, certo, è una buona cosa.
L'Inghilterra era certamente un avversario in partenza, mentre non erano gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti avevano già perso la prima partita molto decorosamente 3-1 con la Spagna, quindi il disastro annunciato non c'era stato neanche allora, era una sconfitta dignitosa. Poi avrebbero perso 5-2 l'ultima partita col Cile, che era più o meno così a occhio il punteggio che ci stava, sia pure contro una squadra di non primo livello come il Cile, ma contro l'Inghilterra dovevano usare il pallottoliere, perlomeno sulla carta. Invece vincono 1-0 perché? Perché l'Inghilterra sbaglia non so quanti gol. Il portiere statunitense para con tutte le parti del corpo, i palloni più incredibili, 2 o 3 li prende in faccia e alla fine un inglese fa notare che questo sventurato si era forse cambiato i connotati, ma gli aveva impedito per l'appunto di far gol. Segnano nell'unica occasione in cui mettono il naso in area avversaria, ma entro certi limiti, perché il gol di questo sventurato di Gaetien, sventurato perché poi farà una bruttissima fine, hanno tanti anni, Gaetien il pallone lo prende in faccia, in realtà non era un passaggio per lui, era un tiro in porta che sarebbe andato va a sapere dove, se non avesse incocciato il suo zigomo involontariamente e non fosse finito dall'altro angolo. Insomma, morale, finisce 1-0 per gli Stati Uniti. E quella sera non c'era grande attenzione nel mondo e in particolare in Europa per l'esito di quella partita, però comunque è un risultato che i giornali dovevano scrivere, dovevano riportare, riferire. E quando arriva sulle telescriventi arriva questo flash d'agenzia che dice Inghilterra 0, Stati Uniti 1, tutti pensano all'errore, all'errore di battitura, cioè sarà stato 10-1, sarà stato, non so, l'errore poteva essere fatto in tante maniere, ma tutti hanno pensato che mancasse un 1 davanti allo 0 degli inglesi, no? Visto il livello di partita, invece era veramente 0-1. Poi, tra le curiosità appunto che fanno epoca di quel giorno, c'è che gli inglesi erano già in gramaglie perché aveva appena perso la loro nazionale di cricket contro le Antille britanniche. Era la prima volta che succedeva, il cricket per loro, per carità, con tutto rispetto per il football, ma insomma il cricket era una cosa, era ancora l'Inghilterra coloniale, insomma, quindi aveva una valenza fortissima. Ma mai più vanno a pensare che dopo la botta a cricket con le Antille, lo stesso giorno arriva anche la mazzata nel calcio con gli Stati Uniti. Poi il mondo scoprì che quelli erano giorni nefasti, perché l'indomani gli Stati Uniti dichiararono guerra alla Corea del Nord. Sì. E quindi e lì cominciò un'altra storia leggermente più grave di quella del mondiale. Ma insomma, erano giorni un po'... quell'inizio di luglio del 1950 non fu proprio una robetta da ridere.
Tra l'altro, tu raccontavi che, no, la notizia fu accolta, insomma, in maniera irreale. Addirittura negli Stati Uniti il New York Times non diede la notizia perché erano convinti che ci fosse stato un errore anche lì, cioè anche negli Stati Uniti, da una prospettiva diversa, però ci fu la stessa incredulità rispetto a una cosa, oltre al fatto che il calcio era già allora uno sport, non era nemmeno allora uno sport popolare, non è mai stato negli Stati Uniti, era lo sport delle città, dei quartieri popolati da europei, degli immigrati, certo. Ma non era altro, un po' come potrebbe essere qui il cricket oggi, no? Mm-hmm. E quindi rimase un fatto marginale che poi invece diventò un fatto epocale a distanza di 40-50 anni. Walter Barr, che era l'autore di quel tiro che poi andò a finire sullo zigomo di Gaetiens, del gol decisivo, racconta che col passare degli anni, lui più passano gli anni, diceva, 84 anni, più divento famoso, perché nei primi 20-30 anni nessuno si è ricordato questa cosa, poi quando gli Stati Uniti dopo 40 anni, per Italia 90, tornano in una fase finale dei mondiali, questa storia comincia a riaffiorare, finché poi dopo il racconto si precisa meglio, esce fuori un romanzo statunitense che si chiama La partita delle loro vite, The Game of Their Lives, fanno anche un film, ma per anni appunto non se ne è parlato, questa esperienza pionieristica è rimasta incredibilmente in sordina, anche perché appunto poi di fronte c'era probabilmente una delle squadre più forti del mondo che si potessero incontrare. Invece un'altra cosa, Gigi, molto curiosa, è che molti hanno paragonato questa partita all'Italia-Corea del 66, no? Come livello di clamore. La cosa che fa specie è che in Inghilterra non ci furono grandi conseguenze, nel senso che il commissario tecnico Winterbottom rimase allenatore della nazionale per oltre, ancora per più di 10 anni, quindi insomma non ricevettero pomodori quando tornarono in Inghilterra.
sì, questo è certamente vero, ma no, io credo che questo vada molto oltre Italia-Corea, perché comunque la Corea del 66 era la nazionale di un regime comunque, e non è che fossero ancora tempi moderni, per questo certamente no, però intanto erano passati 16 anni dal 50 e si era cominciato a capire già allora, poi lo si capì meglio andando avanti con la Germania Est, con tanti altri esempi, si era capito che i regimi sullo sport puntavano molto per tante ragioni, non, insomma, di propaganda, di consenso, chiamalo come vuoi. E quindi comunque, allora, minimo, i coreani correvano, ecco, correvano tanto, ma proprio tanto. E quindi pur avendo un gap enorme rispetto agli italiani, perlomeno la parte agonistica, dinamica, ce l'avevano. Gli Stati Uniti non avevano veramente niente, anche perché non erano nemmeno gli Stati Uniti, questo l'abbiamo detto all'inizio, no? Erano una banda di smandrappati assemblati chissà come, che di statunitense erano anche pochissimi. E quindi no, non c'è il paragone, cioè non c'è. C'è la suggestione della grande sorpresa, c'è il fatto che Italia-Corea ci coinvolge direttamente, ma Stati Uniti-Inghilterra in quel momento non ha uguali.
Non ha uguali. Però sicuramente è curioso, no, che mentre noi quando pensiamo a quella partita con la Corea, così come anche ad altre sconfitte, ma con intensità minore, della nazionale, sono sempre capitoli dolorosi che vengono ricordati. Invece questo episodio, anche nella ricostruzione della storia del calcio britannica, rimane sempre un po' in sordina. Non è una pagina, no, di cui parlano come noi parliamo della Corea, per dire.
Forse sono riusciti a, insomma, a riciclarlo, come dire, in quest'ottica un po' più indolore, perché se tu pensi comunque a quello che si diceva all'inizio, e cioè che loro, era il primo mondiale in cui partecipavano alla quarta edizione, ma non perché non si fossero qualificati o li avessero tagliati fuori, ma perché si ritenevano troppo più forti, beh, insomma, la valenza forte c'è già abbastanza lì. In realtà quello che loro ricordano sempre e non dimenticheranno mai come il giorno più nero, il giorno in cui i quotidiani del pomeriggio uscirono listati a lutto, fu lì da lì a tre anni, quando persero 6-3 in casa dalla grande Ungheria. Ecco, quello è rimasto un trauma che non dimenticheranno mai, perché giocavano sul loro campo, perché non era un'avventura allora così ancora un po' raccogliticcia come un mondiale, perché non c'erano in fronte degli avversari magari sottovalutati, quello che è, era una vera sfida al vertice di tutti i tempi. Loro l'hanno presentata come la partita del secolo, e gli ungheresi gliene diedero 6 perché a un certo punto si fermarono, perché erano veramente di un altro pianeta. Però stiamo parlando di uno dei più grandi nazionali di tutti i tempi. Quello allora è rimasto più come trauma. Questa l'hanno presa come, o l'hanno mutata forse quasi come una buttada, no? Quella che sembrava una buttada telescrivente, che invece poi era la realtà.
È una buttada firmata da un personaggio che avevi anticipato, di cui avevo parlato anch'io in realtà, che è l'autore del gol, Joe Gatiez, che è un cittadino di Haiti che si trovava negli Stati Uniti per studiare alla Columbia University e viveva a Manhattan facendo il lavapiatti per pagarsi gli studi, e che ebbe la possibilità di giocare con un'autocertificazione in cui diceva che era intenzionato a prendere la cittadinanza statunitense.
Sì, così. Lui come non pochi altri.
Come altri. Esatto, come dicevi giustamente.
Era bastata l'intenzione per farli, capisci, per farli, pensa Trump.
Ecco, appunto, di questi tempi sì. È una cosa ancora più improbabile, ma con un senso ancora più profondo. E poi lui purtroppo non ha avuto molta fortuna nella vita, a parte che, come per tutti i suoi compagni, il calcio è rimasto comunque un'attività secondaria, sono rimasti tutti a livello dilettantistico. Però poi lui tornò ad Haiti e morì, sembra nel 63 o nel 64, in quanto appartenente a una famiglia che si opponeva al dittatore François Duvalier, quindi una fine tragica, un personaggio che aveva dato molto al calcio degli Stati Uniti, ma che non era statunitense, ma è stato solo per un periodo breve della sua vita, no?
Sì, ma lì c'era. Lui incappò senza volerlo e forse sottovalutando il pericolo, perché insomma, come si chiamava? Papa Duvalier, qualcosa del genere, uno di questi dittatori sanguinari che hanno purtroppo infestato la storia mondiale, in questo caso di Haiti, e c'erano le sue squadracce che giravano e cose. E questo ragazzo, appunto, avendo una qualche notorietà, era stato non messo nel mirino, perché lui non c'entrava assolutamente nulla, ma la sua famiglia, pur senza essere particolarmente abbiente o in vista o cosa, li presero di mira. E, insomma, un giorno le squadracce lo sequestrarono, e poi questo sventurato fu trovato cadavere a distanza di tanto tempo. No, fu trovato a distanza di non molto tempo, e poi si capì dopo che erano state, appunto, gli squadroni della morte a farlo fuori, ma senza, veramente senza nessun senso, perché lui, come poi hanno raccontato alcuni suoi amici, conoscenti, compagni di squadra di prima, lui in realtà era uno veramente che si faceva gli affari suoi e che quando aveva qualcosina da sbevazzare e una ragazza per passare la serata, lui ne aveva d'avanzo, insomma, non aveva nessun impegno politico particolare. Insomma.
Un altro personaggio incredibile di quella partita, altrettanto decisivo, fu appunto il portiere che parò di tutto e ci fu anche un episodio controverso da quello che ho letto, perché un pallone che sembra che fosse entrato, ma che secondo l'arbitro non lo era. Comunque il portiere Frank Borghi, che anche lui di americano, insomma, aveva poco, era stato bravo probabilmente a ricacciarlo in tempo, comunque forse non era entrato, questo non si sa. Fatto sta che questo portiere di St. Louis fu uno degli eroi di questa partita. Anche lui ha una storia molto particolare, perché era stato aveva partecipato alla seconda guerra mondiale, era un medico, e poi dopo invece, quando tornò dalla guerra, entrò nel business delle pompe funebri, quindi faceva quello di lavoro e poi giocava anche a calcio, e si trovò al mondiale. E l'altro personaggio di quella partita fu l'arbitro italiano, no? Che non era neanche un arbitro di secondo piano, invece dei più importanti.
Era nel dopoguerra, nei primi anni del dopoguerra, ma insomma comunque con l'epoca era forse il numero uno degli arbitri italiani, e se non era il numero uno era comunque uno dei primissimi, si chiamava Dattilo, Generoso Dattilo, e in quella partita ovviamente no. Dunque il VAR non c'era, Nicola, ti comunico che il VAR non c'era. Non c'era neanche la moviola rudimentare, se non c'era nulla. E non credo che Generoso Dattilo fosse stato comprato dagli Stati Uniti, che non sapeva nemmeno di avere una nazionale che giocava al mondiale, no? Quindi non c'è nessuna cosa. Però e gli inglesi furono molto signori alla fine nel non lamentarsene. Chi vide quella partita disse che in queste centinaia di migliaia di mischie che ci furono in area statunitense, insomma, l'arbitro avrebbe anche potuto essere un po' più severo ogni tanto, ma vai a sapere se è vero nessuno lo potrà mai ricostruire, perché non esistono immagini, non esistono più testimonianze dirette, e mai ne sono state cercate, anche perché quand'anche avessero giocato in 12 e il 12 fosse stato l'arbitro, l'Inghilterra comunque doveva fargliene da 6 a 12, insomma, no? Quindi
appunto, non basta questo per spiegare questa debacle.
È una curiosità che c'era un arbitro italiano, tutto lì.
E tra l'altro uno dei difensori statunitensi, Charlie Colombo, aveva raccontato un aneddoto su quella partita, che lui era solito, insomma, fare interventi abbastanza ai limiti della legalità, e che dopo uno di questi interventi su un giocatore inglese, Dattilo si sarebbe avvicinato dicendo in italiano: buono, buono, come dire, no? Cioè, sul New York Times c'è scritto così, tra virgolette, buono, buono, per complimentarsi per un intervento. Però poi anche i suoi compagni dicono: vabbè, questo ce l'ha raccontato Charlie, che poi era morto, però non sappiamo se l'avesse raccontato per scherzare oppure se fosse veramente avvenuto, però per farti capire come sono tutti aneddoti che ci riportano a una dimensione che non ha niente a che vedere, no?
Se la vuoi vedere in un'altra chiave, è quella della favola, questa più che del racconto, no? Perché un conto è Davide che ogni tanto batte Golia, ma qui era Davide all'ennesima potenza contro il Golia in assoluto, allora, perlomeno per come se la tiravano loro, se la tiravano gli inglesi, non era impari, era una cosa improponibile. Il calcio di oggi, ma non di oggi, il calcio ormai da 20-30 anni a questa parte, non ha più di queste situazioni. Perché se tu trovi la nazione, insomma, a parte che l'abbiamo visto anche sulla pelle dell'Italia, insomma, il Costa Rica pochi anni fa, no? Ma ai mondiali, ma comunque non, oggi il materasso oggi non c'è più. C'è la squadra nettamente inferiore che però che però corre, è preparata, sa stare in campo, e quindi tu devi fare qualcosa di significativo, cioè le tue qualità le devi tirare fuori, devi correre almeno come loro e poi tira fuori le qualità e a quel punto ripristini i valori, ma c'è un calcio organizzato in qualunque parte del mondo. Allora veramente era, qui stiamo parlando non scapoli contro ammogliati, di scapoli trattino ammogliati contro l'Inghilterra, ecco, che era in quel momento la grande potenza del calcio mondiale.
E poi sicuramente fa specie, no, il fatto che quando gli Stati Uniti tornano, quando gli statunitensi tornano a casa dopo i mondiali, perché appunto nella partita successiva il Cile ripristina le gerarchie, loro tornano a casa, non trovano nessuno ad accoglierli se non i parenti più stretti, e per anni di questa storia non si parla. E uno di quegli eroi, Walter Barr, racconta sempre al New York Times che una delle cose che più mi diedero fastidio è il fatto che gli stessi dirigenti della federazione parlarono di quella vittoria come di un colpo di fortuna della nostra federazione, ma non fu un colpo di fortuna, perché le cose succedono nello sport, la palla può rimbalzare da qualsiasi lato, a ricordare come in fondo quel gol sì, è stato fortuna, però sì, una fortuna aiutata dal...
Certo, ma poi chi l'ha giocata quella partita non può che viverla come il giorno della sua vita, è evidente. E poi loro, non quando si dice non rubarono niente, loro diedero tutto quello che avevano. Era evidente che erano gli inglesi che avevano sottovalutato l'impegno, perché se no, se avessero approcciato la partita, come si dice oggi, in termini appunto moderni, di 70 anni e oltre, come se di fronte avessero avuto un avversario più serio, più importante, più rispettabile, no, non sarebbe mai finita così, insomma. Invece ogni tanto capita, e 70 anni dopo siamo ancora qua a parlare.
Beh, infatti, che poi appunto non se ne è parlato molto negli anni precedenti, però negli ultimi, diciamo, 20-10 anni, questo episodio, anche nella storia dello sport, essendo ricordato come un miracolo di Belo Horizonte, ha ritrovato la dimensione che meritava come un episodio appunto irripetibile, perché come dicevi giustamente tu, oggi ai mondiali si presentano squadre più preparate, ma non solo. Io aggiungerei anche che è difficile che una squadra si presenti con tutti i giocatori non professionisti, cioè anche la squadra più materasso ha sempre quei 5, 6, 7 giocatori che giocano in campionati competitivi, magari nelle certo, seconde serie, però nessuno è così a digiuno come quelle squadre che potevano arrivare allora. E non succedono certo casi come quello della nazionale statunitense del 50, in cui alcuni dovettero rinunciare per non perdere il lavoro che avevano.
Questo succedeva ai mondiali di allora in certe nazioni, era successo a maggior ragione in altre nelle tre precedenti edizioni dei mondiali, non parliamo di quella del 30, che comunque, essendo una cifra tonda, essendo una di queste serie, magari buttiamo un'occhiata anche al 30. Che dice, sì, qualcosa di buono e di molto, ma molto suggestivo da cavar fuori.
Assolutamente. Io penso che sul 50 e sul 30 ci divertiremo ancora. Bene. Siccome parlavamo di Gigi, no, di Generoso Dattilo, l'arbitro di quella partita, sì, l'arbitro italiano, romano, che morì nel 76, alla sua morte la stampa lo ricordò dicendo che era famoso perché non dava i rigori. E siccome una delle, per riportarti al calcio di questi giorni, una delle caratteristiche di questo campionato così strano è il fatto che il campionato che nella storia ha la media di rigori per turno più alta di tutti i tempi, 4,93 per giornata, battendo un record del 49-50 che era 3,68. Insomma, io ti chiedo, appunto, dico, se pensi che questa statistica sia così un caso, oppure se è frutto di un calcio che anche in questi ultimissimi anni è cambiato molto.
È cambiato troppo, sono cambiati troppi regolamenti e le interpretazioni dei regolamenti. Fino a non molto tempo fa, il calcio di rigore era definito, se ti ricordi, in un linguaggio un po' aulico, la massima punizione. La massima punizione significa, intanto è la massima punizione perché ti metto la palla sul dischetto a 11 metri dal portiere, che deve stare anche pure fermo, Ma il concetto di massima punizione è immediato, è evidente. Oggi è diventata, sì, è rimasta la massima punizione, ma per episodi minimi. Io qualche sera fa ho visto, ma è solo un esempio, perché non avete, l'esempio mi ha colpito, cioè questa cosa mi ha colpito più del solito, perché in teoria il nostro miglior arbitro, e cioè Rocchi, ha dato 3 rigori in Lecce Sampdoria, e di questi 3 rigori c'era il primo. Ma gli altri due sono due, per me sono due comiche, poi si possono usare anche altre definizioni, non ha importanza, perché è chiaro che tra Lecce e Sampdoria non c'è sudditanza psicologica, sempre per tornare al linguaggio antico, dall'una o dall'altra parte, però sono rigori ai limiti del credibile proprio, è realtà romanzesca, e come tali ne vedi tanti in giro. Ora, già ne vedi troppi, per intervento del VAR, per queste nuove interpretazioni dettate dalla FIFA, per cui se uno, cioè per cui la mano o te la tagli, la mano e il braccio, o te le tagli prima di giocare, o giochi insaccato come se tu fossi uno, no? In cellofanato, detto, con le braccia rigide, attaccate al corpo, non aderenti al corpo, proprio attaccate, incollate al corpo, o se no i rigori fioccano come non so che cosa. È diventato un calcio grottesco, secondo me, da questo punto di vista. E se il numero uno degli arbitri italiani è in questa ottica, cioè applica questo tipo di interpretazione, vuol dire che siamo combinati abbastanza male, insomma.
Noi comunque continuiamo a seguire questo campionato, e ogni tanto ci rifugiamo in questi episodi storici che almeno ci fungono da balsamo, no?
Ma sì, ma certo, ma più vedi il nostro campionato, e più ne hai bisogno. Hanno la massima solidarietà sia i giocatori che gli arbitri, almeno dal mio punto di vista. I giocatori, perché stanno facendo degli sforzi fisici, atletici, mentali, altissimi proprio. Stiamo giocando in una stagione in cui non si è mai giocato a calcio, se non per mondiali o per grandi rassegne, ma che presupponevano prima una fase di preparazione, di riposo prima, poi di ritiro e poi di allenamento e preparazione. Qui si è partiti dal divano, e dal divano a oltranza, e si è arrivati direttamente sul campo. Questo per i giocatori, ma questo anche per gli arbitri, però, perché anche per loro vale il fatto che stanno facendo degli sforzi e dei sacrifici che meritano il massimo del rispetto. Io il rispetto lo tolgo soltanto quando vedo qualche arbitro che si rifiuta di andare al VAR. Io il VAR non l'avrei messo, così come nemmeno avrei ricominciato il campionato. È un'altra ottica, però visto che si gioca e visto che il VAR ormai c'è, è uno strumento, e tu non puoi andarci una volta e l'altra no, e tu che sei il VAR che devi chiamare l'arbitro a controllare l'episodio, non puoi, se quest'arbitro è più o meno è più importante di te, non puoi non chiamarlo al VAR, e questo ci porta lontano, ci porta a una mia teoria, non dico vecchia perché il VAR è recente, ma insomma una teoria che già coltivo da due o tre domeniche dopo che il VAR era diventato lo strumento. Io sostengo che dovrebbe esserci la separazione delle carriere, esattamente come cioè ci deve essere il commissario e poi ci deve essere il GIP o il PM, chiamalo come vuoi, poi ci deve essere il magistrato. Il magistrato sta davanti alla TV, ma se non possono essere pari di grado e alternarsi in questo ruolo, perché sennò il concetto di pappa e ciccia è automatico, tanto più in un paese come il nostro. Per cui io ho visto un episodio abbastanza incredibile a proposito di rigori regalati, ho visto, mi pare fosse Brescia-Genoa di qualche tempo fa, di qualche giorno fa, in cui Cioè, veramente un difensore bresciano che salta regolarissimamente alle spalle di un genoano e non lo travolge nemmeno. Cioè, c'è questo contatto, l'arbitro fischia rigore. L'arbitro è Irrati e, avendo avuto la ventura o la sventura in questo caso di essere il VAR designato dall'Italia agli ultimi mondiali, da allora gode della immunità di convocazione al VAR quando arbitra, no? E per l'ennesima volta è andata così, insomma, cioè non è stato richiamato al VAR, lui non si è sognato di andare di chiedere il conforto di un'opinione e ha convalidato questo calcio di rigore ridicolo, veramente ridicolo. Ora io non ce l'ho né con Irrati né col Genoa, non c'entra nulla, è perché tra mille fotogrammi di questo periodo demenziale in cui giocano dalla mattina alla sera e adesso quello, però mi è rimasto impresso anche perché non è la prima volta che il signor Irrati, teoricamente grande VAR, non viene chiamato al VAR quando fa l'arbitro. Eh no, caro ragazzo, ha l'errore di fondo, perché se fai il VAR non fai l'arbitro, secondo me l'arbitro non fa il VAR, separazione delle carriere. A maggior ragione, se le carriere non vengono separate, tu sei uno come gli altri, e quindi se anche sei stato il VAR ai mondiali, tu fai il piacere, ti accomodi a rivedere l'azione, sollecitato da un VAR che invece i mondiali non ha mai fatto e non li farà mai, ma deve poter avere la forza psicologica di convocarti lì e di dirti vai a vedere, e tu almeno fai la fatica ad andare a vedere, e se vai a vedere quel rigore lì, dici oh, I'm sorry.
Senti, un'ultima cosa ti volevo chiedere, Gigi. Sì. Siccome l'altra volta stavo registrando la scorsa puntata proprio mentre il Liverpool rivinceva il campionato inglese dopo 30 anni.
Sì.
Quindi ero curioso di sapere che tu mi facessi un commento su questa cosa, partendo da una considerazione mia personale, ma penso che di non essere l'unico. Io penso che Jürgen Klopp, non per essere sempre necessariamente esterofilo, però in Italia non sarebbe arrivato a vincere come ha fatto con Liverpool, perché nelle prime stagioni non ha vinto nulla, cioè a un certo punto si sarebbero stancati e l'avrebbero mandato a casa senza aspettarlo. Non so, magari è una esterofilia eccessiva la mia, ma il sospetto ce l'ho. Cioè, sono stati molto bravi a Liverpool ad aspettarlo. Ecco.
You are old fox, Mr. Filippone. Nel senso che è così, l'esperienza ce lo insegna nel modo più assoluto. Io sono completamente d'accordo, penso che oggi Klopp sia uno dei più grandi allenatori d'Europa, e penso anche che abbia una duttilità di interpretazione del suo ruolo, del suo mestiere, che altri non hanno. Lui non è certamente un integralista, a differenza di altri che magari da un punto di vista didattico sono pure superiori, come io continuo a ritenere Guardiola. Ma poi qui ci sono i risultati che parlano, quando parlano i risultati non è detto che siano dati incontrovertibili, perché sennò arriviamo al concetto, secondo me aberrante, che solo chi vince ha ragione. Io credo che per arrivare un po' più vicini a casa nostra, io credo che oggi nei primi, non so dirti se 3 o 5 o 10 d'Europa e del mondo ci sia certamente Gasperini, ma sto leggero, cioè 10 sono già troppi secondo me, e però insomma, bisogna sempre vedere quali sono le realtà in cui ti misuri, insomma. Gasperini sta dimostrando adesso che riesce a gestire anche i campioni, perché Ilicic c'è un campione, però sai, un conto è gestire un campione che scopri come tale e tu valorizzi come tale a 30 anni, un conto è il fenomeno diciottenne o ventenne che la tua società ha pagato 100 milioni, faccio per dire, no? E quindi il compito che hai è molto più duro da mille punti di vista. Quello che Gasperini ha fatto a Bergamo, dopo già una carriera in cui ha dimostrato grandi qualità e grande valore, è assolutamente straordinario. E per tornare a Klopp, se uno ha creato, non dico dal nulla, ma insomma comunque da, da non tantissimo, il Borussia di Dortmund, e l'ha portato dove l'aveva portato. Poi vincere o non vincere è un altro discorso ancora, ma insomma qualcosa ha anche vinto, e non pochissimo. E poi va a Liverpool, certo bisogna saperlo aspettare. In Inghilterra hanno un, storicamente, non, lasciando stare il 50 e tutto il resto, hanno un po' più di pazienza che da noi, insomma. Poi la stanno perdendo anche loro, perché se c'è un brutto vizio che noi abbiamo esportato in tutta Europa è quello di far fuori gli allenatori. Se noi un giorno facessimo una statistica, una ricerca, e andassimo a vedere fino a non molti anni fa quanti erano gli esoneri in Italia e nel resto d'Europa, credo che sbalordiremmo, perché nelle altre grandi nazioni d'Europa, e che vuol dire Inghilterra, vuol dire Spagna, vuol dire Germania, eccetera, c'erano molti meno esoneri di oggi. Sì, lì è come, sono come i nostri stilisti, abbiamo esportato la moda, no? E oggi forse ne cacciano ancora più che da noi, ma insomma.
Noi abbiamo contribuito, insomma, con Zamparini, Cellino, insomma, presidenti che tendevano ad alternare 3 o 4 allenatori per stagione. No?
Abbiamo dei fuori classe in quel genere in materia. Pensa solo cosa ha fatto Cellino quest'anno a Brescia, no? Dopo il colpo di genio di riportare a Brescia Balotelli. Vabbè, ma questi sono altri discorsi.
Visto che noi comunque adesso ci capita sempre la sera, no, di registrare quando ci sono delle partite in corso, non diamo riferimenti temporali, però visto che parlavamo di allenatori da aspettare, no? E sì. c'è la Roma che sta perdendo in casa 2-0 con l'Udinese, mancano pochi minuti. A me Fonseca piaceva come idee, però ho l'impressione che non lo aspetteranno ancora per molto, al di là delle attenuanti che può avere.
E secondo me è un bravo allenatore, che potrebbe anche essere bravissimo, che ha certamente le idee e ha certamente appunto un'idea di calcio parecchio interessante. Non sarà il primo che salta per aria a Roma, non dico non meritandolo, secondo me sì, non meritandolo, ma insomma, però non sarà il primo. Loro si sono... Loro, parlo di Roma, si sono bruciati, non so, Luis Enrique, no? L'avevano pur portato delle cronache. Luis Enrique è andato via da Roma, ha fatto un triplete a Barcellona, cioè dipende sempre da chi hai, da che risorse ti danno, eccetera. La Roma da 2-3 anni è una società in caduta libera, no? Che a parte che dove passa gente come Monchi non cresce più un filo d'erba, secondo me. E anche quello che gli è succeduto, mi pare Petrachi, siamo più o meno a quel livello. Basta vedere in che stato è il Torino adesso, che comunque da lì arriva, e in che stato è la Roma. Però tutto questo dipende poi dalle società che li ingaggiano, che gli danno, e non parlo di allenatori, parlo di manager o presunti tali.
Bene, Gigi, direi che abbiamo fatto un excursus molto articolato, no? Partendo da un episodio mitico e arrivando alla realtà che, insomma, ci offre comunque anche diversi spunti di discussione, direi, fortunatamente. Io ti do appuntamento alla prossima puntata.
Yes, e tu sai che mi trovi,
Sì, e come al solito noi bandiamo le scalette e quindi andiamo di improvvisazione.
Andiamo liberi, guarda, prossimamente io avrei in testa la suggestione della finale del 1930, il primo mondiale, partendo dalla finale ma poi ricostruendo anche il viaggio in nave delle 4 squadre europee che partono da qui e che sono, se non ricordo male, Francia, Belgio, Romania, Jugoslavia, e viaggiano tutte insieme su questa nave. Passano due settimane di navigazione in cui c'è il presidente della FIFA, che a sue spese ha fatto, mi veniva da riconfezionare, insomma, ma ha fatto fare la Coppa del Mondo e se la tiene nella cassaforte della sua cabina, presidiata. Giorno e notte, sembra un racconto di Arbore, ma insomma è la verità, presidiata giorno e notte, eccetera, e, e sul Polo, figurati queste quattro squadre di ragazzi, eccetera, che sono in crociera e che vanno a giocarsi un mondiale, figurati cosa ne combinano, no? in 2 settimane, anche perché le possibilità di allenarsi su una nave non è che siano infinite. Però, e quindi insieme a tutte le donne da corteggiare, ai balli serali, ai tanghi, quello che c'è tra di loro, tra quelli che tornano in America da una tournée europea, anzi che stanno andando a fare una tournée in America, c'è Shagliapin, che è il più grande basso della storia della lirica, o comunque uno dei più grandi. Che, suggestioni di questo genere. Secondo me, tra queste storie e il VAR, sinceramente, per passare qualche decina di minuti, come cerchiamo di suggerire noi a chi ha piacere, credo che abbia un'altra suggestione.
Anche secondo me non c'è gara, e penso che siano d'accordo anche la maggioranza di chi ci ascolta.
Se è d'accordo, ce lo farà sapere, perché sennò oltre alla finale del 30, con ricostruzione degli antefatti, si becca anche la finale del 50, che è già un po' più risaputa. Ma insomma, che vista magari dalla parte degli uruguagi, che alla fine la vincono sul campo del Brasile, che insomma, che non doveva nemmeno giocare quella partita o quel mondiale, tanto era più forte, ma insomma, secondo me sono ancora racconti che si possono ascoltare.
Assolutamente, ti invito a non, adesso utilizzo un termine che va molto di moda, che sicuramente già immagino la faccia che stai per fare, ti invito a non spoilerare. Perché sai che adesso da quando vanno di moda le serie televisive c'è questo calco dall'inglese, e quindi non facciamo troppe anticipazioni.
C'hai ragione, io sai che non essendo troppo contemporaneo, lo spoiler sinceramente non lo calcolavo.
Perfetto Gigi, alla prossima.
Ciao Nico, ciao.